Thank you. punto di vista del nostro ragionamento, cioè che se andate a vedere il 170, effettivamente è più grande a sinistra, è più grande sulla destra del canarino che a sinistra. Cioè, è più grande dal lato del canarino che è maschio e dal lato del canarino che è femmina. Allora, questa specie sono i maschi che cantano e cantano per acchiappare le femmine. E quindi il numero è più grande nei maschi perché i maschi lo usano di più. Quindi è un numero chiaramente dimorfico, non è degli esempi di dimorfico. Però abbiamo detto che il dimorfismo nasce dal fatto che il cervello è onnipotente e il testosterone e il cardiolo agiscono rendendolo dimorfico. Ed è questa osservazione la compro. Perché? Perché questo canarino che nasce da una parte e viene dall'altra produce ormoni di tutti e due tipi, cardiolo e testosterone. E quindi e gli ormoni circolano nelle due metà del corpo, nello stesso modo, chiaro? Quindi questi due nuclei non sono esposti a diversi pattern di ormoni, sono esposti alla stessa quantità e alla stessa qualità di ormoni, eppure sono ancora morti. Il che significa che il dimorfismo non è solo dovuto all'azione dell'ormone su una struttura di potenza, ma che c'è un dimorfismo genetico, cioè che il fatto di avere un certo potere genetico maschile o femminile è già di per sé in qualche modo predisponente, o comunque già un effetto di organizzazione di per sé, chiaro? Bene, per venire a delle faccende che sono più vicine a noi, c'è una forma di dimorfismo genetico che possiamo vedere anche nella nostra specie. Ma sapete, nella nostra specie le tre ossine sono localizzate, l'ossina blu, il cromosoma 7, sapete dove sono le ossine ancora? No? Le ossine cosa sono?
Non sento la sospensione.
Pigmento visivo dei polmoni di basso cervello. Le ossine sono proteine che, per il gatto retinale, assorbono la luce e permettono di vedere che la traducono. E quindi la trasformano la luce, permettono nel fotorecettore la trasformazione della luce in un segnale elettrico nel volto. Che un'ossina dei bastoncelli, tre ossine dei coni che corrispondono a tre colori differenti, tre colori fondamentali, blu, rosso e verde. L'ossina per il blu sta nel cromosoma 7, mentre l'ossina per il rosso e per il verde sta sul cromosoma X. Questa è la ragione per cui sono tanti maschi da donne per il rosso e per il verde, perché ai maschi basta avere una delle due ossine. Solo che alterato non funziona e il fenotipo viene fuori. Ora però, qualunque signorina della nostra specie eredita le tre ossine, una dalla mamma e una dal papà, e quindi in realtà ne possiede non tre ma tre coppie, una coppia sul cromosoma 7, due ossine blu, e due coppie sul cromosoma X, due ossine verdi e due ossine rosse. Allora, le ossine che insegnano la mamma e la sono a coppie, le ossine verdi, sono uguali ma non identiche. Perché i geni che abbiamo sono polimorfici, cioè ci sono delle piccole differenze che noi non vediamo, almeno a studiare, no? Ma ogni gene ha un suo polimorfismo, una sua varietà all'interno della popolazione normale. Ebbene, siccome la sequenza delle ossine è quella che determina la loro capacità di trasferire la luce, soprattutto in ambito dello spettro che è fatto la luce, viene fuori che se andiamo a vedere la capacità di discriminare i colori, è sempre maggiore, ad esempio, maschi ne hanno 4. Quindi hanno una capacità discriminativa che è leggermente migliore. Anche questo è una cosa di dimorfismo che è dovuta direttamente alla presenza di due cromosomi X e dei geni. Chiaro? Quindi non è giusto dovuto semplicemente alla stagione degli ormoni sui tessuti recettivi e ipotetici. Ci sono una parte degli effetti, una parte dei dimorfismi che sono chiaramente dovuti alla presenza di geni. Allora, quali sono le strutture dimorfiche nel nostro sistema biologicale? Allora, fondamentalmente, vengono ad un altro momento quella della scienza. Fondamentalmente ci sono due categorie di strutture dimorfiche. La prima categoria è tutta una serie di nuclei dell'ipotalamo. Nucleo delle aste terminali, nucleo interstiziale del potalamo anteriore, nucleo dimorfico dell'area preottica, dove naturalmente tutti recitare memoria più volte, sono tutti nuclei ipotalamici, dei quali vedete, non sappiamo esattamente che cosa servono, ma devono essere in qualche modo legati alla funzione sessuale. Il nucleo di uomo viene in loro finale, vedremo un momento che cosa serve, invece il nucleo che c'è praticamente solo nel maschio perché è un gruppo di muscoli che servono per la funzione del pene, quindi chiaramente c'è praticamente non è maschio. Allora, queste sono tutte strutture più grandi del maschio, come vedete. Okay? La prima parte è che ci sono una serie di strutture ipotalamiche che sono legate alla funzione sessuale, che sono tendenzialmente più grandi dei maschi come vedete. Poi c'è una seconda differenza che ha a che fare con tutto il resto qua, praticamente, ed è che c'è una maggiore naturalizzazione nei maschi delle connessioni delle strutture nei due emisferi, è una maggiore distribuzione tra i due emisferi delle stesse strutture nelle femmine, con conseguenti maggiori connessioni causali. Cioè le femmine hanno una minore tendenza alla lateralizzazione e quindi hanno un numero maggiore di connessioni nella commissione anteriore del corpo calloso, che sono che cosa? Sono i due fasi di sostanza bianca che uniscono i due aspetti. Chiaro? Questo per spiegarvi che cosa significa, che senso ha questo esempio. Queste due cose sono le cose dimorfiche più importanti che ci sono. Allora, vi faccio vedere due o tre cose. La struttura più dimorfica che ci sia nel cervello del mammifero è sicuramente il nucleo si chiama Tio A. La fila del Tio A, scusate. Il nucleo posteriore, il nucleo dell'area preottica. Questo nucleo è 5 volte più grande nel maschio e nella femmina. Perché 5 volte più grande nel maschio e nella femmina? Questo è l'uomo, queste differenze sono diverse da seconda specie. Però i meccanismi sono lo stesso, come detto in parte ieri, la differenza è dovuta al fatto che alti livelli di testosterone e di estradiolo mantengono in vita le cellule durante il periodo della morte neuronale fisiologica. Detto ieri, i neuroni vengono prodotti in eccesso. Cosa c'è? Vuol dire pre-occhiteria, il nucleo dell'area preottica. Non è importante, chiamatelo pure Tio A, adesso viene in quel. Sono delle sigle anatomiche che non sappiamo cosa fare. Dicevo, durante lo sviluppo vengono prodotti più neuroni del necessario e poi vengono in parte eliminati. A seconda dei livelli di ormone presenti abbiamo una sopravvivenza maggiore o minore, quindi abbiamo un dimorfismo. Questo fa vedere la stessa cosa, se prendo un ratto, la femmina e il maschio, vedete che la femmina è sempre più piccola, e questo fa vedere che però il dimorfismo non è soltanto nella sua idea, il dimorfismo è anche nel fenotipo che dice l'uomo. Questo è uno studio fatto su una categoria, un ceppo di pochi mutanti, per una proteina che è necessaria per la morte cellulare. Sapete che la morte cellulare fisiologica è una forma di suicidio cellulare. Delle cellule che devono morire mettono in moto un meccanismo intrinseco attivo nel senso che è quasi di suicidio. Ok? Allora, se noi vogliamo tutti i geni che non muoiono più, e di fatto abbiamo dei cervelli con un sacco che non muoiono più, non funzionano meglio. Allora, che cosa succede? Succede che in questi animali noi eliminiamo il dimorfismo quanto al numero di neuroni, vedete che ne sopravvivono molti di più e non c'è nessuna differenza tra maschi e femmine, questa è la differenza. Maschi e femmine, ma per esempio per quello che riguarda l'espressione del recettore della vasopressina, la differenza è chiaro, la differenza non è solo che sono più neuroni. Che oltre ad esserci più neuroni, l'azione dei neuroni ne modifica il fenotipo. Per esempio, nei neuroni del maschio, sia nei topi normali che nei topi mutanti, abbiamo una minore espressione di recettore per la vasopressina. Questo è di nuovo un effetto dimorfico sul fenotipo, che è indipendente. Quindi non è soltanto il numero dei neuroni, è anche la funzione dei neuroni che diventa, quantomeno la loro connettività. Bene, questo è il nucleo di Onuf, che sta in fondo al midollo spinale, sono un piccolo gruppo di motoneuroni, e anche questi vengono eliminati nel corso dello sviluppo delle femmine, perché le femmine non possiedono le gemme, il muscolo non si forma, il muscolo invece trova nel maschio che serve per la funzione del pene. Questo è il livello finale maschio, questo è il livello finale femmina. In questo caso il dimorfismo è dovuto non alla funzione diretta dell'ormone sui neuroni, è dovuto al fatto che non formandosi il territorio di innervazione periferica, non essendoci il loro bersaglio periferico fatto sinaptico, degenerano per via di droga. Hanno neuroni del genere. Qui non c'è un'azione diretta dell'ormone su questi neuroni, è un'azione indiretta, ma deriva un'altra forma di dimorfismo. Questo è il corpo calloso e come vedete in questa figura sono riportate verso mentale dimensioni del corpo calloso in maschi e femmine. Allora, se vedete c'è un'ampia sovrapposizione, e questo lo vedremo adesso per tutte le strutture di morfi, se non vi aspettate che ci siano degli interessi o no, sono delle amplissime sovrapposizioni. Quello che potete vedere in questa figura è che se guardate la distribuzione dei pallini rossi e dei pallini blu, vedete che tendono ad esserci più pallini blu nella parte bassa e più pallini rossi nella parte alta. Femmine hanno tendenzialmente un corpo calloso più grande, più sviluppato di quello dei maschi. Il maggiore sviluppo del corpo calloso e della commissura anteriore, che è la parte anteriore qua del corpo calloso, è dovuto a una diversa strategia di nuovo di sviluppo. Cioè, all'inizio le connessioni che si formano sono duplici, in realtà sono molto più che duplici, cioè i neuroni che mandano la cromosoma fuori dalla corteccia mandano la sonda in tanti posti diversi. Pensate che quelli che sono nella corteccia visiva e si metteranno al palmo, all'inizio mandano la sonda fino a prima dello spinale, poi tutte invece connessioni sbagliate vengono eliminate.
In ogni caso, quello che ci interessa adesso, stamattina, sulle connessioni intraemisferiche e interemisferiche, è che i neuroni callosali mandano le loro assone da un lato all'altro della corteccia attraverso il corpo calloso, ma mandano anche un ramo del loro assone alla corteccia dello stesso lato. Allora, che cos'è che è dimorfico? È la scelta di quale di queste due connessioni mantenere nella vita. Nei maschi è più probabile che venga mantenuta questa connessione, quindi avremo una maggiore lateralizzazione delle funzioni. Nelle femmine è più probabile che venga mantenuta la connessione transcallosale, quindi avremo una maggiore distribuzione delle funzioni sui due emisferi. Chiaro? E lungo. Allora, tutto questo porta a una serie di differenze funzionali che adesso elencheremo rapidamente e che alla fine vedremo hanno un loro senso, soprattutto nella nostra evoluzione culturale, non quella più recente, la nostra proto-evoluzione culturale soprattutto. Beh, quello che possiamo fare, diciamo, questi metodi di indagine, ma ci tornerò più tardi su questi metodi, che sono i soliti, essenzialmente l'esame autoptico, ma oggi come oggi abbiamo anche tutta una serie di mezzi per poter studiare la struttura, quantomeno la macroanatomia cerebrale, in vivo, su soggetti vivi, senza dover utilizzare i mezzi invasivi. Allora, le differenze sono alcune delle più conosciute, anche se non è così chiaro il loro significato. Sicuramente c'è un'attitudine emozionale maggiore nelle donne che negli uomini della nostra specie. Non solo le donne sono più sensibili, gli stimoli più sensibili, ma sono più sensibili anche al loro contenuto emozionale e la disposizione verso il dolore è essenzialmente diversa nei maschi che nelle femmine, che non significa che i maschi siano più tolleranti al dolore delle femmine, tutt'altro, ma è un atteggiamento differente. Questo lo possiamo vedere in una serie di prove, per esempio questa è una risonanza magnetica, un'attivazione diversa nei maschi e nelle femmine per uno stimolo dolorifico, e questo è associato a una diversa, per esempio, capacità di sintetizzare serotonina. Questo è il livello base, maschi e femmine. E questo dopo l'eliminazione del citofano, e le femmine hanno una capacità maggiore di sintetizzare e produrre serotonina neuronale nel cervello. Questo sembra essere legato alla sensazione verso il dolore. Un'altra cosa sono delle differenze del linguaggio, questo è dovuto alla diversa lateralizzazione. Nonostante quello che pensava Foucault, la minore lateralizzazione del linguaggio non sembra essere così svantaggiosa. Perché? Perché da un punto di vista del rischio di perdere la funzione, è sicuramente meglio avere una struttura lattice, una struttura sola. E quindi la maggior parte dei dislessici e dei disgrafici anche sono maschi. E lo stesso dicasi per la capacità di recupero funzionale dopo una lesione, tutto su un tumore. Le femmine recuperano molto meglio dei maschi. Naturalmente, questo dipende dall'estensione della lesione, ma in generale, a parità di condizioni, le femmine recuperano meglio dei maschi. Invece sulle capacità cognitive qui c'è una vaga, ripeto, un mare di letteratura, potete andare a cercare tutto quello che volete. In realtà quello che viene fuori, qui vi ho messo una serie di tabelle, quello che viene fuori fondamentalmente è questo, che è questo che è legato alla nostra proto-evoluzione culturale. E nel corso dell'evoluzione i maschi non hanno fatto quasi niente se non andare in giro facendo finta di avere il discorso, no?
figure che potete vedere sui libri a scuola media, dei cacciatori, dei produttori del Mesolitico, maschi con le lance che sono rosse delle caverne, quando mai? Mi dava una volta all'anno, di solito vedevano mica poco, i segni, i piccoli animali che piattavano le donne. Chiaro? Detto questo però, per andare in giro per la foresta, per la savana, la sera di trovare la strada di casa, i maschi avevano sviluppato una migliore capacità di orientamento nello spazio e di interazione di sangue. Per esempio, i maschi sono migliori a lanciare le femmine, e i maschi sono migliori nell'orientamento. Anzi, questo è un aspetto dell'orientamento spaziale, una funzione che i maschi hanno molto buono, molto radicale. C'è un libro che mi hanno fatto vedere quest'estate in Spagna, i miei colleghi, molto divertente, sul fatto che i maschi non chiedono indicazioni per la grande, per le femmine sì. Questo è quello delle indicazioni,
le donne le
chiedono. Esatto. Questo è un aspetto, perché le indicazioni per un maschio di radicale le femmine sono molto più brave a risolvere invece a fare la modificazione, a risolvere problemi che hanno a che fare con con l'ambiente vicino, l'ambiente diretto. E quindi, per esempio, a notare le differenze in due figure come queste o a risolvere problemi che hanno bisogno di un'attenzione più focalizzata su aspetti precisi, circoscritti. Beh, quindi c'è una differenza che probabilmente si può valutare se andremo a vedere nella nostra società una sovrapposizione di ruoli, ma chiaramente questa cosa ce la portiamo dietro dalla nostra storia ancestrale. E poi infine naturalmente ci sono chiaramente delle dimorfismi nella sensibilità della schizofrenia, sono più spesso schizofreni delle donne e degli uomini. L'Alzheimer colpisce più le donne e gli uomini. Il morbo di Parkinson colpisce più gli uomini. Il morbo di Parkinson è una malattia particolare. Pochi sanno che colpisce 100 volte di più i non fumatori che i fumatori. Ma questo è uno studio, non è fuori di questo. Ok? Quindi ci sono una serie di dimorfismi morfologici, strutturali nel nostro cervello, una serie di dimorfismi funzionali che d'altronde ricordiamo. Ok, questo studio di cui ci occupiamo adesso, però, è una categoria di dimorfismi che sono un po' particolare, cioè sono dimorfismi legati all'orientamento sessuale, vale a dire sono i dimorfismi che possono essere collegati all'orientamento sessuale particolare nel senso che sono non diretti all'altro sesso, cioè non eterosessuali ma omosessuali. Allora, prima di raccontarvi che cosa sappiamo sul cervello degli omosessuali, maschili e femminili, o sulla genetica di queste cose, io vorrei sapere da voi se pensate che questo abbia senso, cioè perché si fa e che senso ha. Cioè, che cosa significa per voi questo tipo di studio, il fatto che qualcuno si metta lì e cerchi di vedere, di capire se ci sono delle differenze nel cervello omosessuale rispetto al cervello di un eterosessuale, se ci sono delle differenze nei suoi geni.
Se il genetico parlerei poi con una sola differenza, ha più
senso. Però quello che ha detto non so dire,
ha tutta una serie di significati
che sì, sono impliciti, ma che poi in realtà adesso spiegherò come li esplicare.
Mi sembra che abbia più senso fare un studio di questo tipo che non appunto inserire
loro negli esseri. Però è interessante come la colpa, nel senso che dal punto di vista della società c'è una produzione di colpa, in termini storici c'è stata e in sostanza c'è ancora, quindi in realtà la ragione di tutti i casi è fare una colpa. Per contrapposizione a questo, il film comunista nella Russia di Stalin la genetica era vietata completamente, non esiste il studio della genetica in Russia, la genetica è vietata perché? Perché la genetica è la ricerca deterministica, cioè quello che è genetico è qualcosa che io ho nel patrimonio mio, non mi fa diverso da te, e questo naturalmente costa contro la radice della teoria socialista, che tutti sono uguali. Al contrario, i regimi totalitari, questo succede anche in Italia, il fascismo, non è. I regimi totalitari di destra, diciamo così, anche se la situazione della sinistra non ha niente a che fare con la sinistra parlamentarista, loro cercano le differenze genetiche proprio perché cercano di stabilire a priori le differenze, no? Queste differenze sono la razza, eccetera, eccetera. Per cui, nella cultura europea, una connotazione genetica è una connotazione negativa, i nostri sessuali non accettano questo tipo di studi, non accettano nessuno, perché? Perché non vogliono un'etichetta genetica, perché l'etichetta genetica domani può diventare una cosa nella nostra cultura, nel nostro vissuto. Ah, se la San Francisco invece, dove la matrice della cultura puritana, che la cultura puritana o la primitiva, come c'è scritto nella loro costruzione, le cose si comportano bene, si comportano bene, si comportano male, si comportano male. E essere omosessuali, così come essere freddi, è comportarsi male. E allora gli omosessuali americani cercano invece la base teorica, la matrice genetica. Perché? Perché dicono noi siamo stati creati così, noi siamo così, noi nasciamo omosessuali, siamo il terzo sesso. E quindi non è un problema di comportamento etico, sociale, morale, è un problema di nel nostro essere biologicamente. Chiaro? Quindi, adesso vi farò vedere che il principale studioso del dimorfismo sessuale, dell'orientamento di genere, è un allievo di Ibrahim, che si chiama Simon Levi, che lavora di California, San Francisco, e che si chiama Simon Levi, che è un omosessuale. E che è quello che ha cercato e dimostrato maggiori importanti di queste differenze. Okay? Questo discorso, semplicemente per dire che c'è, ed è molto importante, la matrice culturale per affrontare questo discorso. Allora, naturalmente io non voglio dare nessuna risposta. Vi dirò solo quello che sappiamo, quello che abbiamo, con due premesse. La prima premessa è che tutto quello che dirò adesso non ci dirà, a parte la parte sulla genetica, che è un discorso diverso, ma tutto quello che vediamo adesso non ci dice niente di quello che causa questo effetto. Cioè, il dimorfismo sessuale, il mio orientamento di genere, noi non sappiamo se sia la causa dell'omosessualità, o che sia l'effetto dell'omosessualità, del comportamento omosessuale. Punto secondo, cosa che dovrei chiarire, torniamo a questo punto, quando parliamo della lezione sul determinismo genetico, perché questo punto credo sia molto importante. Faccio un altro tipo di lezione, avete sentito naturalmente tutti la storia, la polemica su quello che ha detto James Watson sull'intelligenza umana. Io non so esattamente cosa abbia detto in quale contesto, non so come ha detto. Soltanto un articolo che lui ha scritto spiegare questa sua cosa sull'independence human source. E di questo articolo mi ha mai sorpreso nella diapositiva di quello che la lezione per la prossima. Perché questo articolo dice una cosa molto importante, secondo me, e cioè vedremo che non esiste il determinismo genetico, vedremo che il determinismo genetico è una cosa che noi stanziamo, in realtà non esiste, ma quello che vi dice è che noi non possiamo sperare che il mondo sia come ci piace, il mondo è quello che è, e noi siamo diversi, siamo, accettiamo le differenze. Per i lunghi, per i lunghi, per i capelli ricci, cioè, come altri, basi, cioè, ci sono tutta una serie di differenze tra gli altri normali, ce ne sono delle altre che noi tendiamo a non accettare, così si fa capire tutte, ma dobbiamo prendere il modo per quello che è, le differenze ci sono, semplicemente capire di cosa sono e cercare di dare a queste differenze un valore tale per cui non esistono, non esistono la vita, la realizzazione, la felicità del singolo. Chiaro, ma noi non possiamo pensare che le differenze non esistano semplicemente dicendo che le differenze non esistono, perché le differenze sì esistono. Detto questo, che cosa sappiamo? Quali sono i limiti di questi studi sugli omosessuali? Primo, il problema è che questi danni possono essere fatti sull'uomo. Tutto quello che abbiamo detto prima, sugli animali, sull'esposizione del testosterone, eccetera, eccetera, sono delle faccende molto artificiali che sono completamente diverse da quello che troviamo negli omosessuali. Cioè, il fatto che noi costruiamo un topolino alla nascita, poi la grande risponde alla lista di occhi, comporta una femmina, non è il meccanismo dell'omosessualità, perché gli omosessuali maschili e umani non sono castrati, hanno dei livelli normali di testosterone, hanno una serie di situazioni che sono completamente diverse. Quindi l'omosessualità non è gravata, chiaro? E possiamo studiarla solo sulla nostra specie, perché non esiste nessun modello animale in questo senso, chiaro? Se avete un cane maschio, prendete il vostro cattiviare la mattina, non più sveglia, va dietro tutte le femmine e soprattutto si trova un altro maschio, o gioca o fa una botte, oppure cerca di saltare addosso, saltare sopra, montato. Non c'entra niente con l'omosessualità, è una dimostrazione di potere, di gerarchia. E poi c'è anche il fatto che il cane non ha per tutta l'attività sessuale. E quindi tu mi dici di ma a parte questo, chiaro, non è vero, non c'è un modello animale. Allora, quello che noi possiamo fare è semplicemente studiarlo sugli umani. E siccome le differenze sono piccole, sono veramente tante piccole, in pratica possiamo fare solo su materiale topico. Adesso si comincia a fare anche delle studi funzionali, con la risonanza, eccetera, ma fondamentalmente questo tipo di studio si fa su materiale atomico. Allora, qual è il problema? Il problema è avere dei gruppi omogenei, che non è scritto. Cioè, se avete dei gruppi omogenei per età, per sesso naturalmente, e per storia clinica, la difficoltà della storia clinica è notevole, perché siccome sono soggetti adulti vuol dire che hanno una storia di esperienza sempre molto diversa e può influire sulle caratteristiche sociali. Poi l'altra cosa è che questi cervelli, soprattutto quelli di omosessuali, sono spesso i cervelli della comunità chiusa e le comunità chiuse hanno una serie di caratteristiche tipiche della comunità chiusa che non sono legate necessariamente all'omosessualità. Per esempio, la maggior parte dei cervelli utilizzati in questo tipo di studi negli anni 80 e 90 erano cervelli di pazienti con l'AIDS. E allora però, siccome l'AIDS per esempio è una malattia che colpisce il cervello, dovete confrontarvi con dei eterosessuali morti per la stessa ragione. Però, detto questo, quindi per dire, punto primo, questi studi sono molto complessi e vanno fatti in maniera molto seria, molto lunga. Non è affatto semplice, non basta semplicemente dire prendo due cervelli e li guardo. È una selezione molto, molto difficile. Allora, vi farò vedere due studi che sono i più famosi, fondamentalmente, quindi morfologici. Questo è stato fatto da Amsterdam, quindi fa. Ed è uno studio sul cervello dei transessuali, maschio e femmina. Questo è un cervello, questo nucleo è il nucleo della sfera terminale, uno dei Questo è il nucleo nel maschio eterosessuale, questo è il nucleo nella femmina eterosessuale. Non c'è dubbio, questo è un nucleo piuttosto enorme. Questa è la differenza tra il maschio eterosessuale e le femmine. Vedete che se guardate i singoli casi c'è una notevole sovrapposizione comunque, cioè questo è il più grande dei maschi verso la più piccola delle femmine, quindi ma, le medie e le distribuzioni sono queste. Questo è un maschio omosessuale, vedete che in questo caso non c'è nessuna differenza, e questo invece è un maschio transessuale, perché vedete che c'è una differenza. In questo caso vedete che il nucleo trovato nel maschio transessuale ha caratteristiche di dimensione di un cellulo, che è il volume in questo caso, ci sono tutti un altro parametri, simile a quello della femmina. Torno a ripetere, noi non sappiamo se questo è a causa dello stesso, eh? Questo invece è lo studio di Simon e Gallagher, pubblicato su Science nel 1992, è quello che è stato confrontato, dove lui ha trovato invece una piccola differenza in un altro gruppo di morbido, il nucleo anteriore dell'ipotalamo, e la figura da guardare è questo, ci sono quattro di questi nuclei, uno chiamati 1, 2, 3, 4, nel nucleo numero 3 c'è un dimorfismo, gli altri non sono dimorfici. Nel nucleo numero 3 c'è un dimorfismo, e vedete che questo dimorfismo è che i maschi tendono ad avere lo più grande, ma ci sono dei maschi etero che ce l'hanno più piccolo, mentre le femmine tendono ad avere lo più piccolo. Questa è la distribuzione dei maschi omosessuali, che è simile a quella delle femmine, ma di nuovo vedete che c'è un'altra distribuzione. Chiaro? Allora, questo studio è quello che ha causato le polemiche maggiori, proprio perché il problema è quello di dire se questa è la causa, la radice, oppure se questa è semplicemente l'effetto. E naturalmente la polemica è giocata sulla base di quella incompatibilità culturale che abbiamo prima, cioè ci sono quelli che dicono no, questa è la causa, siamo così biologicamente diversi, e c'è questo l'effetto, no, è l'effetto della mia scelta. La mia scelta modifica, e per quello che sappiamo, le possibilità sono annotatamente la stessa, perché non abbiamo modo di decidere se questa è la causa per sé, perché non siamo che vedere che cosa fosse Dio, insomma, cervelli di pazienti deceduti. Quello è il dottor Rivali. Negli ultimi anni sono stati fatti una serie di studi funzionali. Questo è uno studio, sono due studi fatti da gruppo danese con la risonanza magnetica, di arrivazione dell'ipotalamo in soggetti maschi e femmine omosessuali che sono sottoposti a un feromone maschile e che fanno usare un feromone maschile e un feromone femminile. Sono delle robe schifose, fatte dal sudore dei maschi e delle femmine. Ma non tanto di gusto. Comunque, quello che vedete è che quando ci si fa odorare la donante normale, qui c'è il paragone tra gli omosessuali maschi e le femmine eterosessuali, gli omosessuali maschi e gli eterosessuali maschi. Ok, tutto bene che sono degli odori sessualmente nulli, quando sono degli odori che hanno una valenza sessuale, gli omosessuali maschi rispondono all'ormone. Hanno lo stesso tipo di risposta che hanno le femmine. Chiaro? Mentre sono molto diverse dalle cose che hanno maschi. Cioè risponde il feromone come se fossero delle femmine, anziché se fossero dei maschi.
E più o meno, ma qui la cosa è ancora più complicata, meno più sfumata, più o meno c'è la stessa cosa, ma non è da studiare di osservare delle allora, anche questo che cosa ci dice? Niente di particolare, ci dice semplicemente che siccome ci sono delle strutture di morti che negli omosessuali tendono ad essere più simili a quelle dell'altro sesso, e funziona in questo modo, ma non ci dicono niente sulla causa. Chiaro, l'effetto e non la causa. Invece l'altra faccenda allora sono gli studi sulla genetica. Parleremo di questi studi quando faremo il determinismo genetico. E soprattutto gli studi sui gemelli. Rimando le considerazioni sulla precisione e però quello che c'è è che se andate a vedere l'omosessualità maschile o femminile, vedrete che tra gemelli monozigoti, se uno è omosessuale, la probabilità che lo sia anche l'altro è intorno al 50%. E si riduce nei gemelli monozigoti, eccetera, eccetera, pur essendo sempre in questi casi superiore alla media della popolazione, che è intorno al 4-5%. Ora, il 50% non è uno scherzo, perché è più della schizofrenia. La schizofrenia sta intorno al 40% tra gemelli monozigoti. E sulla ereditarietà, la genetica della schizofrenia, non ci sono molti dubbi, sono tutti d'accordo. Sull'ereditarietà dell'omosessualità invece è il discorso di per motivi primo di un minuto. Però, come diceva Watson, ma scritto questo, la realtà dei fatti è questa, ed è questa realtà che dobbiamo confrontarci. Naturalmente il fatto che uno di due gemelli sia omosessuale non ha niente a che vedere con le scelte etiche dell'uno o dell'altro. Non c'è niente di buono o di cattivo in questo, è semplicemente dato di fatto. Ci sono degli studi che hanno cercato di ricostruire allora la genealogia di questa missione. E c'è uno studio pubblicato la medicina dell'antipatico, uno studio anche questo molto controverso, è stato fatto una serie di pedigree, di analisi genetiche sulla genealogia di questi omosessuali. Si è visto che l'omosessualità viene trasmessa più facilmente dalla parte femminile della famiglia. Cioè, se voi siete omosessuali, è probabile che ci sia, questo vale per l'omosessuale maschio, non si sa perché, è probabile che ci sia un altro omosessuale o altri omosessuali nella vostra famiglia, negli ascendenti, da parte di mamma.
Sì, in effetti lo zio, no,
una cosa. Chiaro? Allora, questo problema della selezione genetica, che è stato questo lavoro legato a un certo polimorfismo del cromosoma X, ma c'è una teoria più recente che sostiene che potrebbe essere legato al DNA mitocondriale, come vedete qualche settimana fa, che è vediamo. È un po' paradossale. Allora, il problema è che c'è una frequenza stabile nella popolazione. Omosessuali sono un 4-5% delle volte. Questo è un problema di più, che sono dichiarati o non sono dichiarati, e che probabilmente non è un 4%. Non c'è un limite biologico, tra, c'è un limite culturale, sociale, per cui a un certo punto decide se sta da una parte o dall'altra. Ci sono probabilmente tanti che la vita non decide di fare questa cosa, quindi sono in una zona grigia, oppure sono decisamente da una parte, ma si comportano in una parte.
situazione molto complicata, sia chiaro. E però il paradosso è, siccome questi, soprattutto gli omosessuali maschili, ma anche gli omosessuali, le omosessuali femminili, non si riconoscono, perché l'omosessualità, se dichiarata, se vissuta come tale, non può portare a sentenza. A meno che uno non faccia la vera cosa, per ragioni culturali di testo, ma non ha un senso di volo. Quindi il problema è perché un gene che è così selettivamente svantaggiato non ha un intento culturale. Sicuramente non è un intento, è un polimorfismo molto complesso. Un carattere così selettivamente svantaggiato si è mantenuto fino ad ora. Secondo voi? Facciamo un'idea. No, voglio dire, il fatto che ci sia, di nuovo, quello che non abbiamo fatto la lezione del primo mese, il fatto che uno porti un carattere, più che mai esprima un carattere, non significa che ha quella sequenza data che lo fa esprimere per forza. L'espressione del carattere è il risultato di un'interazione tra molti geni, praticamente tutto il DNA, e poi tra tutto il DNA e la sua esperienza di vita, soprattutto per una società così complessa come scegliere se fidanzarsi con la sua compagna a sinistra o a destra. Chiedo scusa di questo se non fossero d'accordo. Cioè, non è una roba da fare. Allora non si può ricordare tutto quello di a questa sequenza. Quindi, resta il fatto che all'interno di certe famiglie c'è un carattere che ogni tot generazione si esprime, perché vuol dire che è portata una certa capacità potenziale che ogni tot generazione viene fuori. In seguito alle caratteristiche specifiche di cui non si può portare. Chiaro? Quindi, questo significa che l'omosessualità è genetica. Ok? Non che uno non è come la malattia di mano. E se uno ha la mutazione di quel gene di viene per forza. Okay. È una faccenda molto più complicata. Quindi, da un certo punto di vista non possiamo dire non è genetico, ma non vorrei che dire che genetico significasse per voi una faccenda inevitabile come castigo di Dio.
C'è una correlazione?
No, io proprio voglio dire che perché un gene selettivamente così svantaggiato sopravvive.
Perché secondo me la correlazione con i genitori non è così forte, ecco. Cioè se io mi sposo con gli occhi azzurri, gli occhi azzurri è probabile che gli occhi azzurri.
Sì, ma se quello c'è quello, se il carattere non porta ai prodotti, non porta ai prodotti, non si può fare. Però un carattere che è svantaggiato, scompare, capito? Il problema è che se adesso noi facciamo un film già discuta, arriveremo tra tre generazioni ci saranno solo due bambini. Così no, e noi dipendiamo da questo, capito? Se uno non parla, se non abbiamo figli degli altri, alla lunga scompare. Sì, ma ne hanno meno degli altri, la probabilità di farne è meno degli altri, non deve considerare un punto del diritto, deve considerare ancestralmente quando uno faceva figli da tutta la vita, anzi, li disseminavano su tutti i massimi, li disseminavano dappertutto, chiaro? E questo è il vantaggio della distribuzione del carattere. Infatti, distribuiscono, se uno ha una scarsa presenza, che è il prodotto, non c'è, è un tema. Thank you.
serve pure in sovrappopolazione.
No, perché sono finalissime in un momento di trattare base della sua coscienza personale. No, il punto è che se un carattere vantaggioso scompare, questo carattere deve essere vantaggioso. Allora la domanda è vantaggioso che e se, perché noi siamo considerati il grado di un supermassimo, chiaro? E se le tecniche portatrici di questo carattere fossero molto più fertili? Chiaro? Se questa sequenza di DNA nei maschi in certe condizioni porta a una determinata scelta di un determinato comportamento, supponete che nelle femmine questa cosa sia funzionale ad aumentare la velocità. Ok? Quindi la il vantaggio di questo carattere non sarebbe nell'essere il carattere che determina la scelta omosessuale di massa, ma nel fatto che è il carattere che aumenta la fertilità femminile. In tutte le femmine sono forti. No, questo preparato di omosessualità maschile, chiaro, perché non è la omosessualità femminile, anche se è la omosessualità femminile, sono richiesto a una componente di genere. Però può fare la conversazione di questo posto.
Questo vorrebbe dire che le femmine da 2000 anni sono state costrette a rapporti femmine omosessuali, sono state costrette a
rapporti si diffonde molto lentamente. Notate bene, molto lentamente, non in termini di tempo, ma in termini di generazione. Ora, questo problema del numero di generazioni necessarie per diffondere una nuova popolazione, quindi una nuova caratteristica, può essere vantaggioso, spesso è vantaggiosa, una nuova caratteristica, questo è il fattore che limita questo tipo di riproduzione. Cioè questo funziona molto bene in popolazioni che si riproducono molto rapidamente. Basta che hanno 50 generazioni in 24 ore, per cui se non avete problemi di tempo. Per noi, che facciamo una generazione di 30 anni, conta. E allora ci siamo studiati la riproduzione sessuata che permette una rimescolanza dei geni molto maggiore. Questa è la ragione per cui abbiamo sviluppato la riproduzione sessuata e tutto quello che ne deriva. Allora, abbiamo detto già, e su questa parte vado abbastanza in fretta, di darvi un'occhiata, non è così la parte del... Ma vi voglio semplicemente ricordare che l'ipotalamo e quei nuclei dimorfici controllano l'attività dell'ipofide attraverso questa, l'attività dell'ovaio, del testicolo e quindi l'attività degli organi sessuali, e l'espressione dei caratteri sessuali primari e secondari. Allora, ricordate, questo è lo schema del maschio, dove l'LH e l'FSH, l'LH serve per la produzione di testosterone nel testicolo e l'FSH essenzialmente per la spermatogenesi. E la stessa cosa per l'ovario. Parlo rapidamente su questa parte perché è una parte che abbiamo già fatto. Ricordate che questa attività è ciclica e produce una serie di modificazioni che sono i mammiferi funzionali alla fecondazione per l'allungamento dell'embrione fecondato e la sua sopravvivenza nell'utero della mamma. Non mi soffermo su questi aspetti perché sono una cosa che non abbiamo detto, ma che è ricordata, è che il sistema no, come sapete, perché sono parlando di ipotalamo, è uno dei sistemi che fa l'ipotalamo, controlla l'omeostasi, è importante e funziona nel comportamento sessuale comunicatorio come nell'atto sessuale, e la prima parte dell'atto sessuale è regolata dal vaso linfatico, mentre la seconda parte dell'atto sessuale, cioè quella che avviene l'emissione del seme, l'accoppiamento delle proprie, l'eiaculazione, è invece dovuta all'attivazione dell'organo sessuale. Sono due categorie di stimoli esterni e interni che portano prima all'attivazione del parasimpatico e quindi all'attivazione dell'organo sessuale finale della tutela. Ora, quello che volevo venire sono le strategie che abbiamo per regolare questo, come noi, quali sono le strategie fondamentali che utilizziamo nella nostra intervista sessuale di specie, soprattutto in relazione alla condizione. Dei possibili strati neurali di queste strategie. Allora, ci sono tre categorie possibili. Abbiamo la polginia, in cui abbiamo un maschio con tante femmine, abbiamo la poliandria, che è il contrario, una femmina con tanti maschi, e poi abbiamo la monogamia, che è quella maschio e una femmina. Allora, questi comportamenti sono associati intanto a delle necessità peculiari delle specie e poi sono associati. dimensione maggiore.
Per esempio, un leone marino maschio pesa
qualche tonnellata, le vene eccedono 500 kg. I leoni marini sono la stessa politica più estrema, nel senso che un maschio si chiappa anche 25-30 femmine, sono soltanto sue, finché qualcun altro non arriva a spostare. Per cui la vita dei leoni marini maschi, se non siete uno di questi, è una vita veramente trama, nel senso proprio non partite più ovviamente molto.
Perché c'è questa grossa differenza di
dimensione? Perché il maschio più grosso è quello che riesce a scacciare il gatto per una questione di... competizione, di lotta per i ragazzi. Quindi, quando voi avete una grossa differenza tra maschio e femmine, potete dire che c'è una comportamento politico. Però se guardate il gorilla maschio è molto più forte, molto più grosso della femmina, sempre più grande. Poi ci sono delle specie che sono invece, che hanno un comportamento diverso. Per esempio, gli scimpanzé sono promiscui. Gli scimpanzé sono promiscui, nel senso che c'è una gerarchia, c'è una tendenza a favorire l'accoppiamento dei maschi dominanti femmine dominanti rispetto agli altri, quindi dei maschi dominanti più perfetti rispetto agli altri maschi, ma in realtà la società degli scimpanzé è promiscua. Cosa vuol dire? Promiscua vuol dire che anche se la società degli scimpanzé è l'unica casa riuscita a cavare l'altro stesso qualche volta, questo porta però a un problema. Il problema è che qual è la strategia di la strategia è quella del gene egoista, cioè il maschio dominante cerca di dispargere il suo seme, di propagare il suo seme e i suoi geni, e di dare che gli altri possano fare la stessa cosa. Quindi se io vivo in una società strettamente poligenica, cioè ho una proprietà su un altro gruppo di individui con i quali mi incoglio, allora sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista, cioè se riesco a tenere lontani gli altri maschi ho risolto questo problema. Però ricordate che ci sono gli altri maschi e ci sono anche le femmine, e anche le femmine hanno la stessa necessità, per cui anche le femmine potrebbero stare più grandi. È meno facile che cerco di spiegare le femmine che non i maschi. Perché? Perché le femmine comunque devono portare la gravidanza e devono fare i figli, i cuccioli, per cui sono occupati, invece i maschi, finita quella faccenda, se ne vanno e non si fanno vedere, è molto più semplice. Allora, il discorso qual è? Che in una società non promiscua, come quella dei gorilla, per esempio, dei leoni marini, l'organo sessuale e i testicoli in particolare sono molto piccoli. Un gorilla ha dei testicoli estremamente piccoli rispetto a quella che ha la massa corporea, mentre uno scimpanzé li ha enormi. Perché? Perché siccome lo scimpanzé è a rischio di competere con altri maschi, perché le femmine dello scimpanzé sono invece promiscue e gentili per tanti altri maschi, ecco che lo scimpanzé deve iniettare più semplice, metterne di più, perché deve competere con il seme di qualcun altro. Quindi le dimensioni dei testicoli e di conseguenza la quantità di sperma che viene rilevato è di modo proporzionale al comportamento sessuale di quella specie. Le specie poliginiche strette come gorilla producono poco seme perché non utilizzano i metalli. Ci mantengono molto, perché il loro seme deve competere con quello di qualcun altro che è stato primo o che è stato dopo. Per noi la faccenda è molto più complicata. Dunque, Ci sono due caratteristiche fondamentali del nostro comportamento sessuale che non ci sono in nessun'altra specie, neanche per gli esseri umani. Queste caratteristiche sono veramente l'unica specie in cui non si sa quando la specie è recepita, cioè non si sa quando la specie è emessa. Noi conosciamo l'ovulazione e l'ovulazione da niente del secolo scorso, prima di allora non si sapeva qualcosa. Noi abbiamo fenomeni che coincidono con la fine di un ciclo, la mestruazione, ma durante il ciclo non c'è nessun fenomeno di evento esterno che permette di sapere se la femmina umana è recettiva o non recettiva, fertile o non fertile. Quindi, questo invece viene da tutte le altre specie, ci sono dei segni esterni della femmina, per cui il maschio sa che la femmina è recettiva o che si è allora c'è la possibilità di avere di propagare i segni. L'altro aspetto è che noi siamo l'unica specie che si accoppia non in pubblico. Sapete la applicazione a queste due caratteristiche? Ci sono diverse ragioni per aver sviluppato questo tipo di comportamento. E diverse ragioni stanno nel fatto che noi abbiamo una gestazione molto lunga, ma soprattutto abbiamo la necessità di cure parentali molto lunghe. No. Considerate che in una società di cacciatori per genitori, una femmina umana faceva un figlio di 4 anni. Poteva fare questo perché non riusciva a sostenere per la gravidanza delle cose da lattare, perché i bambini venivano lattati, erano molto lungo, eccetera. Per cui proprio il ritmo biologico, che devono anche gli aspettare cacciatori e raccoglitori, che ci sono ancora oggi, sanno il calare, il papa, hanno dei ritmi biologici diversi, che hanno dei ritmi ovviamente di generazione molto. Come arriva l'agricoltura, la produzione neolitica, si passa a, invece ai ritmi, ovviamente, quindi un'espansione demografica mostruosa, per cui se arrivando a 60 anni, la volontà c'è senza libera data, senza materia, 10.000 anni fa, se pensate semplicemente alle società contadine del secolo scorso in Italia, ovviamente vi renderete conto che la maggior parte delle femmine quasi gli anni. Chiaro. Quindi ci sono dei limiti che sono dovuti intanto alla quantità di cibo, ma anche proprio al fatto che noi abbiamo una gestazione molto lunga e necessità di cure parentali. Primo. Secondo, la società umana è quella che è più saldamente, più profondamente basata sulla cooperazione con gli individui. Però, come ho detto prima, la cooperazione tra gli individui va contro. Cioè, è difficile da far cooperare gli individui e contemporaneamente mantenere quella necessità di ogni singolo individuo di propagare i suoi beni. Chiaro? Dobbiamo tutto quello che abbiamo fatto nel bene e nel male, tutto il fatto che riusciamo a avere delle intenzioni condivise, a partecipare cognitivamente gli stessi progetti e a fare delle cose da soli non riusciremo a fare. Quindi la cooperazione sociale è la base del successo, o il successo, come si vuole, della nostra specie di genere. Chiaro. Però questo forza il fatto che poi ognuno ha questa sua necessità, questa sua missione biologica di propagare i suoi geni. Allora bisogna trovare una soluzione. E la soluzione è che l'attività sessuale deve venire slegata dall'attività sociale, cioè deve essere separata. Chiaro? Il venire qui e la lezione tutti assieme è un'attività sociale, cooperativa. Facciamo perché abbiamo uno scopo comune. Io insegno a voi, voi insegnate da me, eccetera. Chiaro. Questo però è totalmente diverso da noi che riproduce il senso. Non è proprio la stessa cosa. Cioè non è data, anzi, dal punto di vista culturale sarebbe considerato addirittura antietico, disdicevole. Chiaro, non c'è nessuna intenzione sessuale in quello che stiamo facendo in questo momento. Proprio nessuno, cioè nessuno di voi. Nessuno di voi stamattina è uscito dicendo, ah, probabilmente tiene un po'. Forse qualcuno sì, ma chiaro. Quindi, la necessità di non riprodursi in pubblico deriva da questo, cioè deriva dal fatto di creare un rapporto privilegiato, diverso dalla cooperazione sociale, tra il maschio e la femmina e il maschio in una determinata situazione. Chiaro? Quindi, dobbiamo avere di scindere l'attività sessuale dalla cooperazione sociale. Cooperazione sociale è una cosa, l'attività sessuale è una cosa. Ok? Gli amici al bar sono una cosa, ci vado a mangiare. Chiaro? E dice lei è una cosa. Quindi, questo è il primo aspetto. Questo aspetto serve anche al secondo, che è quello fondamentale, è che è la lotta delle donne di legare gli uomini alla cura dei figli, di costringerli a curare i figli. Qual è allora l'unico modo biologico che ha una donna di costringere l'uomo a curare i suoi figli? Beh, è quello di rendergli il più incerto possibile la maternità. Chiaro? Cioè, se io so che Natale è quel giorno è fertile e ci sta, me la faccio, mi accoglio, faccio il figlio, dopo che la saluto me ne vado, e lo stesso orto che me lo dirò, chiaro? La poverina però si deve portare avanti, dove mi dica la e poi tutto quello che segue dopo. Questo è il problema. Allora, che cosa si è scontato la poverina? È che nelle leggi non sappiamo se è fertile o non fertile. E quindi, anche se io ho ottenuto quello che volevo, e ripeto, stiamo ancora parlando in termini culturali della nostra società, sto parlando in termini della nostra evoluzione biologica e culturale. Dicevo, anche se ho ottenuto quello che volevo, però non sono sicuro poi che ho proprio, sono stato proprio io, non è stato lui che è venuto dopo di me o quell'altro che è venuto dopo di me. Chiaro? Allora, quel fatto che io non so quando recettiva e io tendo a ripetere i miei convegni amorosi perché non sono sicuro di avere trasmesso i miei cromosomi, di aver trasmesso i miei geni. Chiaro? E quindi sappiate che noi abbiamo una percentuale di successo, successo nel senso di fecondazione, può essere un successo nei nostri rapporti sessuali che è circa del 100%, molto più basso di un'insegnanza artificiale che è il 65%. Allora, dal punto di vista di nuovo biologico, meccanistico, questa roba qua è un disastro, perché fare sesso spreca un sacco di energie, un sacco di tempo, nel quale uno non si occupa di cose che sono più vitali e nei punti nei quali uno è esposto agli attacchi e alle insidie del mondo, chiaro? Per cui il fatto che in medio si vogliono 3 anni sessuali per fare un bambino non è dal punto di vista dell'evoluzione così tanto. Il vantaggio, ripeto, sta nel fatto che questo lega in maniera stabile un certo maschio a una certa femmina, o al massimo un certo maschio a 2 o 3 altre femmine, non di più. Le società politiche umane, cacciatori e raccoglitori, sono delle società con un poligamia piuttosto stretto. Chiaro, a parte cioè, per evitare i musulmani che sono costruiti su un certo maschio che si occupa del femmine, dopo un altro che si occupa del genere di un maschio. E quindi queste due caratteristiche servono a che cosa? Servono a rendere più certa la denuncia di fondazione della femmine, quindi a legare il maschio al femmine e quindi a legare la vettura parentale, nonché a separare l'attività sessuale dalle altre attività sessuali. Allora, esiste una base neurale di questo, e anche qui la correlazione che faremo naturalmente è molto lontana, ma esiste qualche cosa. Allora, abbiamo una serie di studi molto carini fatti da uno scienziato americano, si chiama Larry Young, su due specie di topi arbicole, sono topi di campagna, ma uno è il topo delle praterie e l'altro è il topo delle montagne. Allora, queste due specie sono molto simili tra loro, ma sono completamente diverse dal punto di vista del loro comportamento sessuale. Nel senso che l'arbicola delle praterie è monogama, è fortemente sociale, condivide con la femmina la tana, quella della prole, e sta a lungo, difende estremamente, il maschio difende estremamente la femmina e la prole, anche la femmina difende estremamente la prole. Mentre l'arbicola delle montagne è un tipo sociale e promiscuo, ognuno vive isolato nella società, i maschi non si occupano per niente delle femmine, non partecipano al cuore della prole, e la femmina abbandona i piccoli molto presto. Quindi, l'arbicola delle praterie corrisponde al maschio che se le mamme dovrebbero per la loro figlia. L'arbicola delle montagne è il maschio che in effetti si prendono le figlie. Quello che dire sono Cayenne, tipo con mascalzone, eccetera. Che differenza c'è tra questi due? Beh, c'è una differenza notevole nell'espressione di ossitocina e vasopressina dei recettori relativi in diversi punti di ipotalamo. E non solo, ma si possono indurre comportamenti di un tipo o dell'altro agendo su questi due ormoni, sulla loro trasmissione. In questi animali, per esempio, questi animali vorrebbero che sono monogami, ok? Quindi che cosa significa? Significa che una femmina che ha, o un maschio, la stessa cosa, una femmina che non ha ancora conosciuto un maschio, non è ancora, si è ancora accoppiata con un certo maschio, non lo preferisce. Ma se voi accoppiate una certa femmina con un certo maschio e poi glielo fate rincontrare, questa femmina sì, riaccoppierà questo maschio con una probabilità molto alta, all'inizio è circa il 50%, che è più o meno una probabilità casuale, ma vedete che se si è già accoppiata con quel maschio la probabilità sale molto. Okay? Potete cambiare questo comportamento somministrando alla femmina, per esempio, ossitocina, oppure un antagonista dell'ossitocina che vi inibisce e abolisce. E lo stesso potete ottenere nei maschi con la vasopressina. Somministrando vasopressina aumentate la probabilità che un certo maschio si accoppi con una certa femmina, anche se non l'ha conosciuta prima. Se somministrate un antagonista, ottenete l'effetto opposto. E qua ci sono descritti una serie di altri esperimenti. I maschi aumentano le cure parentali, si dà la vasopressina, eccetera, eccetera. Allora, un aspetto interessante è questo, che un paio di anni fa, un articolo scritto su Science 2005, hanno dato uno studio su una parte di DNA, che si chiama DNA microsatellite. Allora, dovete sapere che quando è stato il genoma, la mappa del genoma umano, si è scoperto che solo una parte del DNA, una piccola parte, è codificata, cioè codifica per le proteine. Tutto il resto inizialmente è stato chiamato già DNA, DNA spazzatura, non si sa che cosa sia.
Allora, il DNA microsatellite è una parte di questo DNA non codificante che non sappiamo che esiste. È stato trovato però che c'è una certa sequenza di DNA microsatellite che si trova vicina al gene del recettore della rotodressina, di cui c'è una quantità diversa nelle arricole di montagna e nelle arricole di prateria. Le arricole di prateria hanno una sequenza molto lunga di DNA microsatellite prima del recettore per la vasopressina, e le arricole di montagna hanno una sequenza molto più breve. Ora, se andate a vedere attraverso diverse specie, e si è visto che la lunghezza di questa sequenza è chiaramente una funzione di regolazione dell'espressione di questo gene, è correlata con il comportamento sessuale di questa specie. Non solo nelle arricole, queste sono le arricole, i topi di campagna, di batteria e i topi di montagna. Ma veniamo ai primati, vediamo che gli scimpanzé, come vedete, sono promiscui, hanno una sequenza molto breve, cominciando per niente. Sia noi che gli altri scimpanzé, monogamo, che invece è monogamo, abbiamo una sequenza più lunga. Quindi, il significato di tutto questo non è che voglia dire che tutto il nostro comportamento sessuale e la nostra vita sessuale sono. Qualche volta è stata questa lezione, un tempo fa, c'era qualcuno che una ragazza mi chiede, ma quando io mi innamoro, mi posso dire no? È una tema molto più complessa, non è semplicemente una questione di vasopressina o di recettore per la vasopressina. È che chiaramente il nostro comportamento è orientato da tutta una serie di fasi biologiche, di strutture biologiche che abbiamo ereditato dall'evoluzione. Quindi, se ci comportiamo in un certo modo è perché abbiamo una serie di caratteristiche che appena adesso cominciamo a conoscere e a vedere, a associare. Quindi, non è che con la vasopressina e la citocina io pretendo di spiegare il nostro comportamento sessuale, ma è abbastanza evidente che manipolando
Oltretutto è una cosa migliorata, va bene, secondo, se non sei con l'altro, aspetta, se non sei con l'altro, tutti alla stessa ora, quindi 15, 16, 17 novembre, dalle 8 alle 10 qui, dopodiché la settimana successiva, alla 5, il professor Maurizio, alle 9, dove viene registrato. Chiaro? Quindi la prima lezione della seconda metà, semestre, è la prima lezione, cioè una settimana qua, e la seconda settimana dall'altra parte. Poi,
avete quell'appello, il 3 dicembre alle 4, per voi, in caso. Teoricamente potreste venire anche all'appello del 10 di novembre. È proprio il 10 di novembre.